Io posso insegnare come stregare la mente, irretire i sensi. Posso dire come imbottigliare la fama, approntare la gloria, fino anche mettere un fermo alla morte.
Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
No, io sono tuo padre.
Fuggite, Shock!
Gli Acchiappa Fantasy con Andrea Lupoli, Camilla Vitanza, Piercarlo Fabi.
Ma che bello, ci siamo tutti per questa nuova puntata di Acchiappa Fantasy. Quanto entusiasmo, un entusiasmo straordinario, immotivato in alcuni
totalmente
casi.
Totalmente immotivato.
Assolutamente, sì. Assolutamente immotivato, ma fantastico. Ma perché? Perché raccontiamo il fantasy, raccontiamo l'editoria, raccontiamo i fumetti, raccontiamo i videogiochi, raccontiamo le serie TV, raccontiamo i film. Ho dimenticato qualcosa?
La tristezza.
Raccontiamo la morte, è la morte il filo conduttore di questo programma, anche per questa settimana.
E la rendiamo allegra però, e come facciamo? Lo scoprirete soltanto ascoltando gli Acchiappa Fantasy.
Lo scoprirete solo vivendo. So che
cantavano.
Può sembrare un ossimoro, no? Perché raccontare la morte vivendo, però è...
Come diceva Giorgio Romero, il creatore degli zombie, siamo tutti morti viventi, perché tutti sappiamo che moriremo, e dunque...
Bella prospettiva.
È una bella prospettiva.
Dire.
Mi fate salutare? Posso fare quelle cose tipo i programmi di una volta?
Saluti
dove...
mamma.
Voglio salutare il tassista che ha permesso che io possa... Scusate, ho difficoltà nel coniugare i verbi, ma questo mi capita già normalmente, che ha permesso il mio arrivo qui in radio quest'oggi. Perché
come
ha...
si chiama?
Si chiama Bruno.
Grazie,
ma il suo nome
Bruno.
È Roma 50. Me lo fate salutare, che mi ha detto: ah, voglio sentire il programma, ti voglio ascoltare, che bello gli Acchiappa Fantasy. Super esperto di Tex, tra l'altro.
Grandioso.
E mi ha tenuto sveglio, perché temeva morissi come nei film. Mi ha tenuto sveglio raccontandomi di Tex, di cui oggi noi non parleremo.
Non parleremo, ma se ne parla tutto l'anno, perché sono 70 anni di Tex, tra l'altro, quest'anno, quindi insomma è un anniversario importante. Salutiamo Bruno, Roma
salutiamo
50.
Bruno,
ciao Bruno.
Salutiamo Bruno, Roma 50, meno caro prossima volta. Ci ho detto, Camilla Vitanza, di grigio vestita, come per Carlo Fabi, di grigio vestito. Perché siete tutti vestiti di grigio?
Ma perché
cos'è
tu
questa?
Non sei vestito di grigio?
Io sono vestito di blu e ho una giacca nera. Perché stiamo parlando di abbigliamento? Parliamo invece del programma. Aspetta un attimo. Ecco, bravo. Mettimi la giusta base.
Ma cos'è?
Non è un caso, falla andare, perché ci sta, perché... Ma che bella nella versione punk, cazzo.
Cos'è, ma a è quanto Frozen
ci sta? Ma l'abbiamo messa per il tuo omaggio, fa freddo, hai la treccia, caspita, abbiamo Frozen quest'oggi in studio.
Ciao Elsa!
Ciao Elsa!
Ciao!
Somiglia un po' anche all'Autieri, fra l'altro,
Magari.
È vero.
Ce l'ha un pochino. Ci vuoi cantare la versione?
Io direi più Susie Bledi. Comunque
ancora. Me la fai sentire, che adesso il ritornello, la parte che mi piace tanto. Chiamate i vostri figli, fatene, ma se non li avete.
Ma tu
fatevi,
sei preparato
Frozen.
Su Frozen? Sai che è il film che guarderai per i prossimi 4 anni di seguito. Lo sai?
Io la guarderò, ma la guarderò nella versione metal, nella versione punk, come quella che stiamo ascoltando con Luca Rossi alla parte tecnica.
Lui lo sa bene, lo sa bene. Quante volte te lo fanno vedere Frozen, Luca?
N
volte.
Vabbè, io direi di raccontare questo menù congelato. Che dobbiamo parlare?
Menù alla carte. Oggi avremo
Elsa.
Luigi Spagnol, presidente di Salani Editore, che ha portato
Fantastico.
In Italia Harry Potter.
Che bello,
che bello. E poi ci sarà con noi Daniele Cosentino, giovane fumettista di Bonelli Editore, e poi il consueto appuntamento con Giovanni Arduino.
Giovanni Arduino, con cui ricorderemo, e mi faccio serio solo per un istante, Dobner, il grande traduttore... Dobner, storico sì. di King, e non solo, perché una carriera straordinaria alle spalle, scomparso questa settimana, sarà l'occasione, con un grande esperto di teoria, poi noi giochiamo molto nel corso delle dirette insieme, però Giovanni Arduino, questo è traduttore, scrittore, consulente editoriale, grande esperto di editoria italiana e internazionale, sarà un modo anche per raccontare, un omaggio anche per raccontare dei simpatici aneddoti legati alle conoscenze anche di Giovanni.
Certo, insomma. Assolutamente, assolutamente sì. Parentesi che ci sarà anche con l'alternanza scuola-lavoro, perché io ho lavorato questa settimana, come era già avvenuta la scorsa settimana, con degli studenti dei licei romani, questa volta tre ragazzi, la scorsa settimana due ragazzi, questa settimana tre ragazzi provenienti dal liceo Matteucci, Ivan Lorenzo e Riccardo. Con loro faremo una cosa strana, faremo una ricognizione sul mondo nerd, dagli anime alle serie televisive al cinema horror, perché sono tre ragazzi a cui queste cose piacciono molto e ho voluto fare questo esperimento.
Molto molto bello, sarà l'occasione per sentire qualcuno di giovane che parla di roba di roba di cui noi parliamo tutti i giorni. Siete anziani, tu che fai tanto la giovincella, tu sei vecchia, lo vuoi capire? Che non, è finita l'età dei giochi. Basta.
Beh, non sono mai stata giovane. Basta, non sono mai stata giovane. No, stavo pensando tre nerd per tre nerd.
Sei anziana. Esatto. Lo sai? L'hai capito questo? Nonostante
no,
questo lavoro ti mantenga giovane.
Mi spaventa un po'.
No, questa cosa, infatti, poi in tempo di Me Too io non la farei questa cosa.
Io voglio farlo. Voglio dire le cose vere. Voglio dire le cose che rappresentano noi stessi. Sei anziana, sappilo.
Sono anziana, ma io non sono mai stata giovane. Ero una bambina, ero vecchia anche da bambina. Oh.
Se ti sente Natalie Portman, ti spara con i fucili di Leon, che è il film con cui hai esordito. Tra l'altro.
Sono molto contento, è una puntata ricchissima. Avremo delle sorprese che non vi sveliamo, avremo delle cose molto particolari anche quest'oggi. Non vi resta che restare in ascolto. Frozen non viene più trattato, eh? Lo dico
abbiamo
ai
finito.
Genitori. Abbiamo finito, adesso i vostri figli
per
riportateli,
noi, no.
riportateli dove dovete.
Tu hai molto da fare con Frozen.
Ma perché parlate della mia vita privata? La mia vita privata è una cosa personale, non voglio parlare della mia vita privata.
Ah, quindi il blog Vita Privata di Andrea Lupoli non c'entra nulla con te.
Vi odio tutti tanto, iniziamo questa puntata degli Acchiappa Fantasy.
Ho notizie buone e cattive, ragazzi. Le buone, i vostri ragazzi sono qui.
E quali sono le cattive?
Sono morti.
Ogni settimana ritroviamo Giovanni Arduino, scrittore, traduttore, consulente editoriale e per noi amico e al tempo stesso colui il quale ci porta alla scoperta di cose belle, divertenti e magicamente
e
deliziose,
sataniche
e al tempo stesso potenzialmente pericolose e non solo. Ciao Giovanni,
ciao.
Grazie come sempre.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Camilla, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, lo dobbiamo dire, in realtà volevamo aprire una parentesi diversa sulla falsa riga di quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane, però l'abbiamo detto anche in apertura di questa diretta insieme, proprio qualche giorno fa è venuto a mancare Tullio Dobner, uno degli storici traduttori italiani, in particolare di King, di Stephen King, ma non solo, e quindi con Giovanni abbiamo davvero modo di ricordarlo, omaggiarlo e magari farlo conoscere anche alle nuove generazioni, Giovanni.
Sì, credo che Tullio Dobner non abbia grande bisogno di presentazioni, è stato effettivamente il traduttore di Stephen King, anche se, come ho detto anche su Facebook, non è mai bello far classifiche in un momento di lutto e di cordoglio. Tullio, permetto di chiamarlo Tullio perché l'ho conosciuto, lo conoscevo, tutto il resto mi è dispiaciuto, anzi non poter andare al suo funerale, comunque è stato uno dei grandi traduttori della vecchia scuola.
Sì.
Nel senso che come vecchia scuola intendo dire soprattutto quella che era la scuola di quelli che si sono formati magari sui fumetti inglesi o americani che leggevano per divertimento, sulle canzoni come nel caso di Tullio, soprattutto i Beatles, e poi soprattutto sulla permanenza in loco in Inghilterra. Tutte le estate Tullio andava in Inghilterra per divertirsi in parte, però in realtà aiutando questa famiglia inglese e imparando così la lingua. Quindi non c'erano assolutamente scuole di traduzione, non c'erano varie attestate, non c'era, si imparava sul campo. E poi soprattutto la cosa era che si traduceva di tutto. Cioè, come altri traduttori che possiamo ricordare, anche precedenti a lui, che possono andare da Bruno Tasso, grande traduttore di Mickey Spillane e degli hard boiled classici americani, come Ilia Brinitz possiamo citare, oppure come Roberta Rambelli. Erano tutti traduttori che lavoravano con autori che potevano andare da García Márquez a Kerouac, arrivando fino appunto a Stephen King. Per dire, erano quei traduttori, per andare anche un pochino più indietro, ma appena un passo, perché poi lui è Tasso, Bruno Tasso, che tra l'altro si suicidò per l'eccessiva mole lavorativa, andare un pochino un passettino indietro, ad esempio Luciano Biangiardi, tra l'altro romanziere, autore della Vita Agra, che viene sempre citato nel caso dei traduttori sfruttati, dei traduttori che vengono spesso, a quali vengono spesso fatte promesse che poi vengono disilluse, però insomma non fa mai male.
C'è un elenco, Giovanni, io lo sto scorrendo proprio in questo istante, oltre 500 titoli, tu l'hai detto pochi istanti fa, oltre a Stephen King, ovviamente tantissimi gli autori e tantissimi poi volumi molto e libri molto diversi fra loro, addirittura leggo qualcosa anche di Hawking, quindi un linguaggio anche scientifico, se vogliamo, Giovanni.
Sì, diciamo, Tullio, io ho avuto l'occasione di conoscerlo quando sono entrato a lavorare come editor della narrativa straniera a Sperling & Kupfer nell'ormai lontano 1992. Ho avuto occasione di conoscerlo lì, era un uomo indubbiamente non facile, un uomo spigoloso, un uomo che si teneva anche abbastanza fuori dal resto del giro dei traduttori, perché non è un gran bel giro, diceva lui, e io sono abbastanza d'accordo, e che forse ha avuto la sfortuna in un certo senso di riuscire a fare sempre soltanto il traduttore. Secondo me, se uno fa sempre soltanto il traduttore e se ha un certo carattere, rischia veramente la ghirba, rischia veramente la pelle.
Io come mai, Giovanni? Perché questo ce l'hai raccontato anche in altre occasioni, troppo il carico di lavoro, sono troppo elevati i ritmi.
Lavoro dove ti puoi, dare i ritmi che vuoi, e se ti fai prendere dalla voglia di produrre, spesso in alcuni casi devi produrre tanto, tieni ritmi allucinanti. Sì. Io stesso ho tenuto per mesi ritmi che potevano andare, che ne so, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte tutti i giorni, compreso sabato e domenica, ma non per una settimana, per mesi. No, è possibile. In realtà io ho avuto la fortuna che ho sempre fatto anche tantissimo altro. Ci sono stati decenni per cui non ho tradotto neanche un singolo libro. Forse il periodo più lungo in cui ho tradotto facendo anche altro è stato quello dal 2011 fino adesso al 2018, e poi mi sono fermato, anzi continuo a essere abbastanza fermo, perché mi sono reso conto che così non si poteva andare avanti, perché la traduzione costituiva il 50% della mia produzione, dei miei introiti, grosso modo, però poi ho capito che potevo farne a meno sostituendola con altro, e poi soprattutto non potevo continuare a fare quella vita, perché va bene la curiosità, va bene l'entusiasmo, va bene tutto, però ci deve essere, ecco, un limite. È un lavoro poi, tra l'altro, soprattutto solitario, se non si fonde, se non si estende a qualcos'altro.
Certo.
Quindi si può anche capire. È un giro anche abbastanza brutto, perché i traduttori spesso sono pavidi, non riescono a fare gruppo, non riescono a fare. Cioè, sto generalizzando, esistono traduttori miei amici che sono ottime persone, tutto, e in genere sono tutte ottime persone, hanno semplicemente alcune caratteristiche, alcuni difetti. Adesso non voglio ricevermi email di traduttori su Messenger, su messaggi privati di traduttori su Messenger, oppure email o cose di questo tipo, semplicemente la cosa è così. Devo dire che Tullio, quando ho conosciuto appunto Persona Spigolosa, l'avevo poi anche tra l'altro intervistato per un libro che ho scritto, che era questo Stephen King Pocket, che in realtà avrebbe dovuto essere un pocket però molto corposo, e che poi per volere del commerciale diventò assai meno corposo, e c'era anche un'intervista a lui, quindi lo sentii, e c'era in lui sempre la voglia di scrivere. Lui aveva questa voglia di scrivere, di essere uno scrittore. In realtà però poi aveva cominciato proprio per portare a casa la pagnotta, l'ha sempre dichiarato senza vergognarsi assolutamente. C'è stata questa occasione appunto della traduzione, e lui ha iniziato, tra l'altro è stato il fondatore di una delle prime agenzie di traduzione a Milano, è stato uno dei primi, cosa che poi si è diffusa molto a Milano, è stato uno dei primi a usare una curiosa maniera di tradurre, una curiosa tecnica di tradurre, ossia praticamente lui leggeva a voce alta a un registratore e poi aveva una dattilografa, tra l'altro una delle dattilografe diventò anche sua moglie, una dattilografa che batteva macchina quello che lui aveva letto, correggendolo un pochino, ecco.
Interessante.
Certamente erano traduzioni magari meno fedeli, meno filologicamente corrette. Va detto che a quelle traduzioni, e anche la traduzione di Tullio, manca una cosa, c'era una cosa, in quelle traduzioni c'era una cosa che manca in molte traduzioni adesso. O se c'era un cuore, c'era una passione, c'era un cuore, e quindi magari si perdonavano anche alcune
varioni.
In alcuni casi dicevano proprio chiaramente, in alcuni veramente, casi veramente marchiani, però tutte le traduzioni vanno contestualizzate. Ossia bisogna considerare quando negli anni Ottanta non si aveva a disposizione, non dico internet, ma neanche le fonti di adesso, quindi se non capivi un gioco di parole in americano a chi ti rivolgevi? Certo. Mi ricordo il primo libro, ad esempio, che ho tradotto dall'inglese, stiamo parlando, ero proprio un ragazzino, avevo poco più di 20 anni. Era un libro, era un romanzo, c'erano dei giochi di parole che non capivi, a un certo punto ho telefonato al consolato americano.
Accidenti.
Cioè, hai fatto bene.
Più dove andare a parare.
Non avendo certo alternative, chiaro.
Giovanni, che cosa
ha
rappresentato per te Tullio Dobner?
Per me Tullio Dobner, io devo dire che non ho mai letto tante traduzioni di Tullio Dobner, perché quando io ho cominciato a leggere Stephen King, ho cominciato a leggere le prime cose che erano state tradotte, ad esempio, da Ilia Brinis. E quando Tullio è cominciato a diventare il traduttore vero e proprio di Stephen King, quindi a macinare King su King su King, per poi prendersi anche un lungo periodo di pausa del quale non si è accorto praticamente nessuno, perché King è talmente prolifico che nessuno se n'è accorto. Comunque, appunto, quando Tullio ha cominciato a macinare, io avevo già cominciato a leggere Stephen King direttamente in inglese.
Okay.
Quindi, perché mentre io, appunto, sono stato prima editor della Straniera, poi anche della Saggistica, poi editor at large alla Sperling e Kuffer, c'è stato appunto un lungo periodo in cui Tullio Dobner ha deciso di smetterla con Stephen King, però non ce la faceva più, perché alla fine poi un autore ti esce dagli occhi, per usare un'espressione,
certo, chiaramente, insomma,
gentile,
certo, lo dicevamo poco fa, insomma, diventa snervante, per l'appunto. Mi piace quel passaggio che hai fatto sul cuore, però, Giovanni, anche perché anche lui è stato un po' vittima, concedimelo, perché ne abbiamo parlato tante volte, di critiche a volte molto ingiustificate, a volte di potenziali traduttori presunti tali o gente che vorrebbe fare questo mestiere, altre volte tanto perché fa figo dire beh, ma la versione inglese è meglio.
Quelle arrivano sempre. Lui da quando è esistito internet è stato crocifisso, perché tutti si sono messi a dire guarda, lui ad esempio questa cosa, ad esempio lui ha avuto questa cosa vergognosa, perché poi se becchi fan di qualcosa è la fine, se becchi fan, figurati Stephen King più dell'hard rock è finita. Lui l'ha tradotto, non mi ricordo più quale romanzo, i Blue Oyster Cult, l'ha tradotto il culto dell'ostrica blu. E poi c'era il concerto, mi ricordo di Kiss, che era diventato il concerto dei Ba, del bacio o qualcosa del genere. In un altro romanzo, gli Anthrax, il gruppo heavy metal, erano diventati antracite, cose di questo tipo. Queste però sono sciocchezze, come dico io, non è questo l'importante, non è veramente questo l'importante. E poi sì, come dicevi giustamente tu, c'è comunque chi vuole sempre fare a gara chi ce l'ha più lungo, per i più svariati motivi. D'altronde è capitato poi a altri traduttori di Tullio Dobner, tra cui la compiantissima Maria Teresa Marenco, che ha traduttore di Stephen King, tra cui la compiantissima Maria Teresa Marenco, che ha tradotto una parte di King, tra cui ad esempio Stefano Bortolussi, che ne ha tradotto un altro, bravissimo traduttore, questo proprio durante il periodo sabbatico di Tullio. E devo dire che anche loro si sono beccati le loro critiche, però l'importante, cioè, anche la storia del traduttore traditore, sono cose, cioè, una traduzione è sempre un'interpretazione.
Certo.
Questo non vuol dire, ripeto, che effettivamente nelle sue traduzioni non ci siano ancora adesso effettivamente dei notevoli svarioni, però Dio santo, siamo umani.
Quattro dopo mezzanotte del 90, sempre lui, Giovanni, perdonami, stavo pensando...
Quattro dopo mezzanotte, guarda, adesso mi coglie la sprovvista, essendo perché talvolta quando erano...
Pensavo al fotocane, no?
Raccolti i racconti di novelle, generalmente c'erano, anche perché lui appunto aveva fondato poi questa agenzia di traduzione e si smezzavano un po' anche i racconti, le novelle e cose di questo
sì,
tipo.
Sì, ti confermo, eccolo, guarda, l'ho appena recuperato, ti confermo, sì. Della collana Pandora, Sperling e Kupfer del 1999, mi ci è andata la testa perché pensavo agli esempi che hai fatto e mi è venuto in mente il fotocane, perché recentemente ci hanno scritto in relazione a questo con le nuove edizioni della Sperling e quindi mi è venuto subito il parallelismo appunto in relazione a quello che dicevi pochi istanti fa. C'è una cosa però che volevo evidenziare con te, e da questo punto di vista siete appunto simili, no? Nel senso che entrambi avete fatto una grande esperienza all'estero, e quella esperienza, quella anche lettura di fumetti, quella diciamo scegliere anche un certo tipo di cultura pop, l'avete poi riportata, in questo caso tradotta per l'appunto all'interno dei libri che avete curato.
Più che cultura pop, lui era tra l'altro era proprio della generazione di King, sì. Infatti Tullio ci ha lasciati intorno ai 72 anni, se non sbaglio, qualcosa del genere, King ne ha compiuti 71 quest'anno, quindi siamo lì, lui veniva proprio dalla generazione di King, cioè la generazione, mi ricordo che tra l'altro una volta in un'intervista gli disse che se per gli americani c'era stato il Vietnam, per gli italiani come lui c'era stata Piazza Fontana. E aveva in lui sempre questa malinconia, che è proprio un po' una malinconia poi proprio da traduttore classico, se vogliamo. Adesso poi per carità alcuni mi ammazzerebbero, ci sono quelli che dicono io sono i traduttori, poi queste cose tipo translating sexy o queste cose di questo genere. Però sono cose da maglietta, vogliamo fare la maglietta con scritto translating sexy? Vabbè, facciamola, però non è che serva poi a molto. Il fatto comunque, come ripetevo prima, è un lavoro che spesso porta ad isolarsi, spesso porta alla solitudine e ad altre cose, e spesso anche a ritmi massacranti, ma c'erano già questi ritmi massacranti già nell'Italia degli anni 70, per carità. Poi figuriamoci nel boom... dell'editoria degli anni 70, figuriamoci un po'.
Certo.
Secondo c'è da dire te... però una cosa.
Vai Giovanni.
C'è da dire questa cosa, che all'epoca esistevano anche degli editori che spesso erano proprietari della casa editrice, o se non erano proprietari comunque facevano il bello e cattivo tempo sulla propria casa editrice, rischiavano di loro, cioè io sto parlando ad esempio, sto pensando a Tiziano Barbieri della Sperling & Kupfer, sto parlando a Mario Spagnol della Longanesi, che veniva da un passato alla Rizzoli e cose così, sto pensando appunto a questi esempi, queste persone,
sì.
Editori che erano anche dei signori, cioè nel senso che sapevano venire incontro a tutte le persone. Ormai il traduttore è considerato l'ultima ruota del carro e viene fatto sentire come pare. Una volta non era esattamente così.
Anche pagato un po' come tale in alcuni casi, Giovanni.
Oh, assolutamente sì, ma questo è anche perché spesso il traduttore se lo vuole, se lo va a cercare. Perché quando diciamo c'è stata la crisi dell'editoria, c'è stata la crisi in realtà di tutto, quindi stiamo parlando del 2007-2008, cosa anche in America si sono visti sorci verdi. C'è chi ha approfittato della situazione, alcuni editori hanno proposto delle cifre a cartella per la traduzione che non dovevano essere accettate, eppure certo. Alcuni le hanno accettate.
Certo.
Quando si continua a tradurre per un determinato editore, faccio l'esempio di ISBN, del famigerato Coppola, quando si continua a tradurre per un editore che sai benissimo che sta per fallire, ma tu continui a tradurre semplicemente perché vuoi portare fino in cascina o semplicemente perché vuoi fregare altri traduttori, allora poi la colpa è tua, perché sai benissimo quello che sta per succedere.
Secondo
quindi
te
un po'
della malinconia che Tullio Doppner ha cercato di restituirci è necessaria dal tuo punto di vista?
Necessaria se non arriva a portarti verso l'alcolismo o verso il suicidarti, questo certamente sì. Adesso sembra che io stia esagerando, indubbiamente ci sto scherzando sopra, però se uno vuole tradurre deve rendersi conto di una cosa, che tradurre non è un hobby. Cioè, a me danno molto fastidio le persone che fanno tutt'altro e che poi se ne escono con discorsi del tipo sì, ma logico che io faccio questo, che può essere dal lavorare in un ministero a fare il panettiere, ma io traduco la sera, la mattina, eccetera, con magari il mio, dando questa immagine un po' olografica, un po' geografica, traduco con il mio bicchierino di porto oppure con il mio calice di anice o queste cose qua, sì. Mi metto lì e le parole escono da sole. No, sì. Ecco, tradurre non è un hobby, tradurre è un lavoro. Non bisogna far passare questa cosa per cui tradurre è un hobby.
Sì.
Tradurre non è il simpatico hobby per arrotondare, che ne so, quello che ti arriva facendo,
certo,
appunto chissà cosa.
Certo,
certo, è un lavoro.
Altrimenti succede un po' quello che è successo anche nel giornalismo, che con il blog sono diventato qualcuno che commenta qualcosa. Beh sì, però è un'altra cosa, per l'appunto non è
dirti, quando io magari mi capita, che ne so, io non faccio recensioni su TripAdvisor, ma mi capita magari sulle recensioni di Google, vado a mangiare a un ristorante, ci mangio di peste, ma chiaramente di peste, e faccio una recensione. Ma non per questo mi sento di appartenere, che ne so, al Gambero Rosso più o qualcosa.
No, quella è la vendetta del consumatore, che, di cui tutti
quella,
noi disponiamo.
Sì, che anche quella va molto mediata, perché bisogna rendersi conto poi degli effetti che questo può avere, eh? Cioè bisogna stare molto attenti,
sì.
Perché il famoso schiaffone, poi magari, anche perché son quelli poi, generalmente quelli che stanno sotto a pagare, magari viene licenziato il cameriere, ma non viene licenziato,
certo,
il famoso chef.
Certo.
Ricordiamoci questo, che secondo me è fondamentale tenerlo a mente.
Certo.
Comunque, tornando a parlare, perché di questo volevamo ricordare, tornando a parlare di Tullio Dobner, anche perché chiamarlo sempre Tullio fa sempre un po' troppo milanese, secondo me. Io ho vissuto 15 anni in Milano, ma quando tutti si chiamano per nome, a me aveva sempre un po' effetto, sarà sempre la mia carica sabauda. È un po' così, però appunto, ritornando a Tullio Dobner, bisogna ricordare che comunque, perché resterà tra i grandi traduttori? Perché era tipico di un metodo di tradurre, che poi anche il metodo di grandi traduttori che esistono tuttora, come esempio Franca Cavagnoli che insegna, eccetera, che di fatto non esiste più, come non esiste più magari certa pasta fatta a mano. Poi naturalmente ci sono quelli che dicono che ne so, voi siete come i luddisti, voi non volete il progresso, queste cose qua. Ma figuriamoci, anzi, quando è arrivato internet è stata una manna per i traduttori, prima di tutto perché potevano comunicare tra loro e poi perché le ricerche erano molto, molto, molto più facili.
Certo.
Però semplicemente alcune cose hanno un loro lato artigianale che non deve essere dimenticato.
Certo.
Cioè il fatto, ad esempio, che l'editoria da artigianato misto a industria si è diventato soltanto industria, non è stato che un male, perché alla fine tanto i libri che vanno, i libri che funzionano, e questo io l'ho sempre dimostrato, l'ho sempre visto dimostrare, l'ho dimostrato appunto io stesso con le mie scelte,
sì.
E i libri che vanno sono frutto di culo, pure semplice,
sì.
Sono frutto di culo e di un lavoro di artigianato. Dall'industria non sono mai usciti grandissimi successi, possono essere usciti moderati successi, ma i grandissimi successi, cioè i ponti di Madison County del caso, le sfumature di grigio del caso, più che potremmo citarne veramente a bizzeffe, non sono mai usciti da calcoli del marketing, da calcoli del
vero
commerciale, da calcoli così. Sono stati in parte frutto di professionalità, frutto di esperienza e soprattutto per una percentuale grandi botte di culo.
Questo è un aspetto che abbiamo affrontato anche in altre occasioni. Può sembrare strano ad alcuni, ma approfitto di quello che ci ha appena detto Giovanni Arduino quest'oggi in collegamento telefonico, perché questa idea di fortuna, ora non voglio citare Woody Allen in Match Point, però di fatto gioca già larga parte in generale, ma dal punto di vista dell'editoria, quest'oggi noi parleremo anche di Harry Potter, insomma, per carità di Dio, senza niente togliere a una grande scrittrice come la Rowling, però un po' di fortuna, Giovanni, anche lì, che dici? Insomma, no?
Sì, indubbiamente, la fortuna, la perseveranza, il talento. il talento ingiusto, c'è chi l'ha, ce l'ha e chi non ce l'ha. Sì. Generalmente chi ce l'ha è portato a sprecarlo. Se si unisce al talento una grande perseveranza, generalmente il gioco è fatto.
Sei d'accordo con King che il talento per scoprirlo, se ci paghi due bollette di seguito, ce l'hai?
Se riesci. Sì, più o meno. Più o meno, nel senso che sono più d'accordo sul fatto, sulla famosa, discutiamo spessissimo con Loredana Lipperini di Fahrenheit, che è una mia cara amica e che, con la quale ho scritto i libri, e facciamo l'esempio Mozart e Salieri, cioè Salieri era lo sgubbone, Mozart era il pazzo geniale, talentosissimo, che sprecava il suo, che sprecava il proprio talento.
Ma come fai a capire se hai talento o no?
No, generalmente se lo sprechi in aria. Cioè lo vedi al contrario.
Lo vedi quando sei un buffone.
Generalmente chi è convinto di avere un grandissimo talento non ce l'ha, ecco, questo è sicuro.
Questo è interessante.
Chi ce l'ha generalmente lo spreca e non se ne rende conto. Cioè non fa dichiarazioni deliranti o cose di questo tipo, no, non le fa. Comunque la cosa che poi, naturalmente, a tutto questo si deve poi unire un senso, cioè sapere, cioè rendersi conto che bisogna essere dei professionisti.
Certo, ovviamente.
Cioè, bisogna portare un termine a un lavoro.
È chiaro,
ma questo deve essere, nell'editoria è una cosa che ultimamente manca molto. Io lavorando in molti altri campi, ad esempio lavorando anche nel cinema, mi rendo conto che in certi settori del cinema, almeno in quello che lavoro io, sto parlando delle sceneggiature, soprattutto quelle che correggo per l'estero, per come script doctor, mi rendo conto dell'altissimo senso del professionista e del rispetto per i professionisti che generalmente ci sono.
Giovanni,
è un'altra cosa molto importante.
Ti strappo una promessa, nel senso che mi piace dove stiamo andando, la direzione che abbiamo intrapreso. Non abbiamo tempo per affrontare invece questo capitolo che hai appena aperto, quindi sarebbe interessante ritornarci su, se tu sei d'accordo, tornare a parlarne alla luce di quello che abbiamo appena raccontato, magari aprendo proprio una parentesi su talento, scrittura, editoria e non solo, se sei d'accordo. Sarebbe interessante parlarne anche in futuro con te, perché le tue analisi sono sempre molto puntuali, lucide, soprattutto sono poco patinate, e questo ti ringraziamo, insomma, perché sono molto reali.
Sì, no, chiaramente dico pane, pane, vino, vino, non sono molto...
E ti apprezziamo proprio per questo, perché insomma le frasi alla Rolling Stone, appunto, facciamo questo mestiere perché...
Le diciamo noi, quelle.
Ecco, ci pensiamo noi, siamo dei cialtroni. Facciamo questo lavoro perché l'Iddio l'ha voluto, ecco.
Non potrò mai fare partecipare a quelle cose tipo PNL, programmazione neurolinguistica, queste cose qua, non credo sarei pessimo, farei suicidare tutti invece di portarli a fare tutti insieme verso lo stesso obiettivo, quelle cose un po' alla Steve Jobs, insomma.
Sì, esatto, torneremo a parlarne sicuramente. Allora, grazie a Giovanni Arduino come sempre,
grazie.
Per il suo tempo, grazie.
Ciao.
Giovanni,
a voi tutti, ancora un pensiero a Tullio Donner, che insomma ci mancherà di sicuro.
Grazie, ciao Giovanni.
Nel frattempo verrai ricondotto ad Azkaban.
No! Aspetti, prego altro.
Che dite di Piton? Severus Piton?
Il consiglio ne è al corrente, ho già deposto sull'argomento. Severus Piton era un mangiamorte, ma prima della caduta di Lord Voldemort è diventato una spia per noi a suo grande rischio.
È una bugia!
Severus
Piton resta fedele al signor Oscuro!
Silenzio!
Allora, caro Andrea, bisogna dire che talvolta le scommesse più grandi sono rischi che non tutti hanno il coraggio di correre. Stupisce però che molto spesso a tirarsi indietro sono le realtà meno appariscenti, ma non per questo meno importanti. È il caso del nostro ospite qui con noi oggi. Lui è responsabile della pubblicazione di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ma non solo, anche di Harry Potter.
Fantastico.
Qui con noi oggi Luigi Spagnol, presidente di Salani Editore e Ponte delle Grazie. Ciao Luigi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Grazie Luigi per essere il nostro ospite. Noi ti diamo del tu come faremmo ad uno zio, perché già Harry Potter ce l'abbiamo nel nostro cuore, non c'è niente da fare. Stiamo facendo una serie di puntate pensate proprio per Harry Potter e non solo, perché ci piace raccontare dell'editoria, e per noi è un piacere immenso averti ai nostri microfoni, davvero grazie.
Grazie a voi, grazie a voi, il piacere è mio.
Allora Luigi, a te si deve la pubblicazione appunto di uno dei casi editoriali più importanti del secolo passato e anche presente. Ma come andò esattamente e perché tu hai deciso di portarlo in Italia?
Andò nella maniera più normale possibile. Noi riceviamo molti libri, questo libro ho avuto la fortuna di riceverlo dalla gente che lo rappresentava. E l'ho letto, mi è piaciuto, l'ho comprato, non c'è stato un calcolo.
Un calcolo dietro?
No, no.
Però è
stato.
Che
faccio, sì. È una cosa che faccio tutti i giorni: di leggere libri, dire questo lo pubblico, questo no. Per fortuna ho detto la cosa giusta.
Per fortuna davvero, grazie ancora una volta innanzitutto, grazie per l'attenzione editoriale, anche perché sappiamo che la storia di quel libro che poi è diventato quello che conosciamo anche nel suo paese d'origine non è stata semplicissima, nel senso che è stata per così dire rifiutata da diverse case editrici,
sì,
Luigi, quindi
ma...
insomma, un po' travagliata la cosa.
Ma questo è normale quando si scrivono libri, si spediscono agli editori o agli agenti e si ricevono, normalmente si ricevono più no che sì. A volte è perché il libro può essere bellissimo, ma non adatto alla linea editoriale di quella casa editrice, quindi è normale. La casa editrice che ha pubblicato Harry Potter in Inghilterra non aveva mai pubblicato un libro per ragazzi prima, quindi loro sì hanno veramente corso in qualche modo un rischio. Lui, il primo libro per ragazzi che hanno mai pubblicato.
Sì.
Quindi di solito si parla sempre degli editori che rifiutano i libri, ma dobbiamo ricordarci che ogni volta che sappiamo che un editore ha rifiutato un libro è perché qualcun altro invece l'ha accettato e ha deciso di pubblicarlo, se no non ne sapremmo niente.
Bisogna metterla in questi termini.
Nel nostro paese è andata, ce lo può dire, è andata più o meno nello stesso modo?
C'è stato non credo, noi ci siamo mossi molto velocemente, quindi non so dire se altri l'hanno visto, perché non aspetta mai saperlo,
certo.
Se altri lo vedevano nello stesso momento, ma noi ci siamo mossi rapidamente e l'abbiamo voluto subito, quindi non c'è stata incertezza.
Eravate preparati a quello che poi sarebbe successo?
No.
No,
nessuno era preparato.
No,
No neanche l'autrice, no.
E per quanto riguarda appunto l'autrice, l'autrice è un'autrice donna, e tu nel 2016
sì.
hai detto che le donne vendono di più, sono più prolifiche da questo punto di vista, ma vengono premiate di meno.
Sì.
Come mai?
Sì. E come mai? La risposta più semplice da dare è che perché le giurie dei premi sono quasi tutte di uomini o prevalentemente formate da uomini, da maschi. C'è un pregiudizio verso la lettura e la scrittura femminile. Mi sembra che i dati siano incontrovertibili. Il numero di premi ricevuto, il numero di recensioni, quello è un calcolo che io non sono riuscito a fare perché ci vuole un istituto di statistica per farlo, ma,
sì.
ma dove ci sono, dove chi ha raccolto questi numeri lo dice con grande chiarezza, sono molti di più i recensori maschi e recensiscono libri scritti da maschi. Insomma, non ci sono. È un dato incontrovertibile.
Fra l'altro, sul modo in cui ci sono queste recensioni vengono fatte, lì potremmo aprire un capitolo, Luigi, in relazione alla critica, e in questo caso la facciamo anche noi da addetti ai lavori. Insomma, a volte sono articoli più di colore che non di reale critica quando parliamo di editoria.
Sì, a volte. Comunque, fatto è che si considera che le donne sono in grado di scrivere libri, sono molto considerate dal punto di vista del marketing come lettrici, perché sono molte di più degli uomini, soprattutto in Italia, quindi sono considerate un pubblico, ma non si pensa che possano fare alta letteratura e che una donna possa essere un grande maestro della letteratura.
Questo
basta citare due o tre nomi, Jürsenar, Wolf, Duras, per capire che è un'idiozia totale.
Certo.
E a quegli uomini che non leggono donne, io dico sempre, ma vuol dire che non leggi Virginia Woolf, non sai cosa ti perdi.
È vero.
Non sai cosa ti perdi.
C'è un'altra sensibilità, tutta un'altra sensibilità che secondo me...
Ma non so se è un'altra, ogni scrittore ha la sua sensibilità diversa da quella del vicino, che sia donna o che sia uomo, ognuno ha la sua. Perdersi una sensibilità come quella di Virginia Woolf, dico solo il primo nome perché mi sembra il più grande di tutti, ma è un mio gusto personale naturalmente, perdere nella propria vita interiore la possibilità di assistere, di godere della sensibilità di qualcuno come Virginia Woolf, secondo me è un errore colossale.
Siamo in collegamento telefonico, nel caso vi siate sintonizzati solo in questo istante, con Luigi Spagnol, presidente della Salani Editore, una casa editrice che non ha bisogno di presentazioni perché, come abbiamo detto, è fortemente legata al mondo di Harry Potter, che abbiamo anche raccontato nel corso di questa diretta insieme. Luigi, si pubblica forse un po' troppo nel nostro paese con un pochino di disattenzione, cioè maggiore attenzione al marketing, meno alla qualità dei libri?
Dunque, sono due domande leggermente diverse. Si pubblica troppo, e posso dare una risposta un po' lunga?
Siamo,
prego,
qui per
prego,
questo.
Siamo qui per questo.
Sì, ecco. Allora, si pubblica troppo. Per chi? Troppo per chi? Troppo per gli editori? Certo. Io vorrei che tutti gli altri smettessero di pubblicare, pubblico solo io, così si vengono solo i miei libri. Si pubblica troppo per gli autori? Certo, perché ogni autore vorrebbe essere l'unico scrittore, lui e qualche suo amico o amica che scrivono e basta, così si leggono solo i loro libri. Si pubblica troppo per i librai? Certamente sì, le librerie non hanno abbastanza posto per tutti i libri, posto sia fisico che mentale per tutti i libri che vengono pubblicati. Ma la vera domanda: si pubblica troppo per i lettori? A me sembra che non sia mai troppo. Io mi lamento sempre di libri che non, come lettore, che certo, non sono stati pubblicati. Io vorrei che qualcuno si prendesse la briga di tradurre e pubblicare le 900 pagine di lettere di Brahms, che mi piacerebbe tanto leggere, ma sono solo in tedesco e non le posso leggere. Nessuno è tanto pazzo da farlo. Ma...
certo.
Ma non capisco questa lamentela da parte dei lettori. Io sono un appassionato di musica classica, per esempio.
Sì.
Non mi verrebbe mai in mente di dire: ah, in questa città si fanno troppi concerti.
Sì, è sempre meglio quando ci sono più libri. Che
sì, sì.
Sì, sicuramente vuol dire che c'è un'attività culturale. Ma in un momento come questo, dove l'e-commerce la fa da padrone, io penso ad
Amazon. No, non la fa.
Non la fa da padrone, secondo voi?
Però è una realtà in grande crescita, sì. Soprattutto se per e-commerce si considera la vendita online dei libri fisici.
Certo.
Cioè di libri di carta. Perché il libro elettronico non ha preso tutto questo sopravvento che si pensava. Sì.
Ci piace ancora l'odore della carta, ci piace ancora tenere il prodotto finito, il libro, magari nella nostra libreria.
Si può regalare.
Esatto, esatto.
Regalare, dividere, prestare.
Fra l'altro, la vendita online, lo dobbiamo dire, a volte un pochino, per così dire, dà delle indicazioni un po' fuorvianti, lo possiamo dire,
sì.
Luigi? Insomma.
Nella natura tutto quello che compriamo online può avere delle sorprese. Già è un po' nella natura del libro, perché quando compriamo un libro non riusciamo mai a sapere veramente cosa ci troveremo dentro,
certo.
E possiamo certamente essere delusi, ma come possiamo essere sorpresi positivamente.
Ti posso fare una domanda invece sull'ultimo di Andrea Camilleri, Tacchini non ringraziano, che
Tacchini non ringraziano.
Ecco, è uscito da pochi giorni, è disponibile,
sì.
È da pochi giorni, molto poetico, ma non
poetico,
solo, vero?
Molto divertente, molto tenero, commovente, divertente, un piccolo gioiello. Io sono entusiasta di quel libro lì. Proprio sì. I Tacchini non ringraziano naturalmente durante il giorno del ringraziamento.
Anche loro hanno
questo,
da
a
dire
questo
qualcosa.
Il titolo. No, dice che non. Quello che lo stupisce è che non dicano niente, che affrontano questa morte con estrema dignità. e dice che non sa se i Tacchini, appunto, non quando vanno al macello non si lamentano per stupidità, perché non hanno capito cosa sta per succedere, sì, o per dignità, ma lui preferisce pensare che affrontino questa cosa con dignità.
È molto bella questa visione di Andrea Camilleri, che al tempo stesso ci ricorda che forse il mondo è diventato anche un pochino troppo brutto perché la bellezza degli animali, no, abbia diritto ad esistere, sì, come voi stesso scrivete nella presentazione. È così, sì, vero Luigi?
No, sono veramente una delizia quel libro.
Quali sono i criteri con cui Sailani decide di pubblicare un esordiente?
È solo il gusto.
Solo il gusto personale.
E l'esperienza anche.
L'esperienza, il gusto personale, sì. Sì, sì, sì. È così, deve essere così, perché l'unico gusto che abbiamo è il nostro. Cercare di fare dei calcoli su che cosa piacerà alla gente, pensando che la gente sia diversa da noi. Non l'ho mai visto funzionare.
Certo. Oggi ha ancora un percorso possibile a livello editoriale immaginare qualcosa sul modello Harry Potter e pubblicare autori che si muovono guardando alla Rowling come ad una sorta di stella cometa, Luigi?
Dipende. Diciamo che certo la Rowling può fare scuola. Ci sono tante cose da imparare da quello che ha fatto lei.
Sì.
Fare le imitazioni di solito non funziona, diciamo. Ecco, quindi prendere il modello va bene, però poi bisogna essere anche capaci di
trasformare un po' il canone, magari, quello che in parte ha fatto anche lei, insomma,
sì,
no?
Sì. La Sailani è l'unico paese, l'Italia è l'unico paese al mondo in cui la Rowling ha pubblicato sempre con la stessa casa editrice.
Sinceramente non so se è l'unico, perché stiamo parlando di, credo, 156 paesi, non lo so, ho detto un numero a caso, ma più di 100 paesi che hanno pubblicato Harry Potter nel mondo, quindi non conosco... Non so, sull'isola di Giava com'è la situazione.
Bisognerebbe scoprirlo. Voi però siete sempre rimasti fedeli alla Rowling. Continuerete così?
Noi a lei, lei a noi. Questo sì, diciamo dei grandi paesi, Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Lei ha cambiato editori. Cioè Harry Potter è pubblicato sempre dallo stesso editore, ma a volte i libri... Per esempio i libri che lei scrive sotto pseudonimo, come Robert Galbraith, ha cambiato editore. In Italia no, nei grossi paesi siamo l'unico caso.
A noi piace davvero raccontare quell'editoria tutta italiana che cura anche quell'aspetto che sta a cuore, lo abbiamo detto pochi istanti fa. A noi lettori ci piace il libro finito come prodotto finito, e devo dire che Sailani da questo punto di vista non è seconda a nessuno. Grande cura anche nella scelta della carta, delle copertine. E questo lo dobbiamo dire, Luigi, davvero è una cifra stilistica che prosegue nel tempo, e davvero ci dà modo di riconoscere un libro Sailani già solo nel toccarlo, già solo nel vederlo, senza necessariamente guardare in basso
se c'è
l'indicazione.
Grazie,
no, davvero commosso. Ci fa molto molto piacere dirlo, e ci fa davvero piacere immeritatamente raccontare delle realtà che i nostri radioascoltatori conoscono bene e che davvero sono un faro per chi ama l'editoria, però questo nasce anche e soprattutto direi per l'amore che la sua famiglia poi ha sempre messo nei prodotti che poi ha realizzato.
Grazie, prendo questo complimento a nome di tutti queste persone meravigliose che lavorano qui dentro.
E ve lo meritate tutto.
Tutta la redizione, eccetera. Grazie.
Grazie a lei, grazie a Luigi Spagnol, grazie a te anzi per il tuo impegno e tutto quello che le energie che vengono appunto trasferite nei prodotti che poi troviamo in libreria. Grazie,
grazie
a presto
Luigi.└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││​││││            ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││params
Me la vedo io.
Ecco qui che torna, me la vedo io. L'altra settimana non c'era.
Ma cosa sei, una vecchia? Ecco qui che torna, mi ricordo quei tempi in cui eravamo 500 indiani contro un solo uomo. Ma perché io lavoro con tutti voi?
Ma perché tu non mi fai lavorare? Io questa settimana ti faccio ridere.
Senti, allora, io sono stanco. Se hai visto una roba da Radical Chic del cavolo, io ve lo giuro, lascio questo programma qui. Questa è gli acchiappa fantasy, non è gli acchiappa spritz. Porca di una miseria.
Allora, ho visto delle cose molto controverse.
Ecco qua.
Iniziamo con la prima, che è quella che consiglio per questa settimana, cari amici di ascoltatori di Radio Cusano Campus. Si tratta di Wanderlust, una serie targata BBC e Netflix. Che è uscita nell'ottobre 2018. Allora, caro Lupo.
Sì, dimmi tutto.
Sai che succede a una coppia che è sposata da 20 anni e non fa sesso per un po'?
Non lo so, sono sposato da meno. Ma non faccio sesso ugualmente da un po'.
Succede che si stancano l'uno dell'altra vicendevolmente e si cercano altri partner sessuali. E quello che succede in Wanderlust a Joy e Alan. Lei è una terapista di coppia, lui è un insegnante d'inglese. Lei ha un incidente in bici, viene investita, povera donna. E nel periodo appunto di convalescenza i due smettono di fare sesso.
Vabbè, ma poverina, cioè il femore rotto, ma cos'è sta roba?
Va
poverina,
così. No,
è
invece è una serie geniale. E quando lei guarisce, si riapprocciano all'attività sessuale e si rendono conto di non essere più attratti, perché ridi, è un fatto che accade, si rendono conto di non essere più attratti sessualmente l'uno dall'altro.
Pensavo alla posizione della bicicletta.
Che la bicicletta non c'entra nulla.
C'è nel Kama Sutra la posizione della bicicletta? Lei è stata travolta mentre era in bicicletta.
Non c'è.
Ma era in bicicletta o era durante la posizione della bicicletta?
Non lo so. Detto questo, andiamo avanti. Lupoli, sei incorreggibile oggi, sei indifendibile. Che ti è successo?
Wanderlust, anche conosciuto come sindrome di Wanderlust, è un termine inglese che si riferisce al desiderio di viaggiare o esplorare il mondo.
Loro decidono di esplorare altri mondi, altri mondi.
In psicologia
mondi.
Questo intende.
È proprio il significato della serie TV, però quello che decidono di fare non te lo dirò io, te lo dicono loro.
Sembra quasi che tu voglia dire che ne hai abbastanza. Di noi. Di me.
Questo non c'entra nulla
il
con quello
noioso.
Che io.
Il sesso noioso, non siamo stati sinceri, in realtà ci siamo ingannati.
Va bene, allo stato dei fatti è così, ma io non
per
sono.
Per la maggior parte delle persone questa è la fine del matrimonio.
Non mi interessa cosa significa per gli altri.
Allora per favore vuoi dirmi come diavolo ne veniamo fuori?
Alan, io non ho detto che ne ho abbastanza. Guardami, non è assolutamente vero che ne ho abbastanza. Io ti amo. Amo stare con te, amo il fatto che siamo insieme da tanto tempo, amo la nostra vita. Però... sì, abbiamo un problema perché...
Ti amo anch'io.
Meglio così.
Quando dici che vuoi fare più sesso, intendi dire più sesso con me? O vuoi dire...
Tu vuoi fare sesso con me? Bene, allora è inutile insistere, smettiamo di farlo e basta.
Smettiamo?
Non lo so, insomma. Forse...
Insomma, secondo te noi due dovremmo smettere di fare sesso, ci hai pensato bene?
Potrebbe essere, perché no? Per una volta nella vita possiamo fare quel cazzo che vogliamo e vedere quello che succede. Senza il bisogno di tormentarci o di sentirci colpevoli o imbarazzati o di autopunirci per volere qualcosa di diverso.
Non riesco a capire quale sia lo scenario che hai in testa.
Allora,
era tutta, non era una clip. Abbiamo sentito tutta la serie.
No, Wanderlust. Era necessario per far capire il tema. Il tema è rivoluzionario, perché loro decidono di prendere il tema della monogamia, che è un tema che purtroppo fa parte di tutti noi, e lo stravolgono.
Come Eyes Wide Shut.
Più o meno, però in maniera più intelligente, perché viene affrontato in maniera quotidiana, attuale. Tutti noi possiamo immedesimarci nei personaggi interpretati appunto da Toni Colette, come hai sentito. Toni Colette è meravigliosa, è magistrale e non è banale nei dialoghi questa serie TV targata Netflix, anche nella scelta delle tematiche, e c'è da dire che c'è anche una fortissima componente di humor britannico, il che insomma non guasta mai. A me è piaciuta molto perché nessuno ha mai parlato del matrimonio in questi termini, da questo punto di vista. Sai che c'è, sono 20 anni che siamo insieme e io adesso decido di amarti, ma di provare anche a nuove sensazioni. Che ne pensi?
Ma io
ti vedo perplesso.
Ma io ti amo ancora.
Non ti è piaciuta, bene.
Vogliamo fare quella cosa che inizia con la S? Qual è quel passaggio? Doveva dire sesso e ha caricato di enfasi. Vogliamo fare quella cosa che inizia con la S e finisce con la O?
Invece, chi sintagmo. Fa sesso non dovrebbe farne, sì. Sono i personaggi di Grace e Frankie, questa serie TV Netflix del 2015 che tuttora va in onda.
Di ottobre?
No, 2015 ho detto.
Ci sarà un mese in cui questa serie ha preso forma. Non il 19 ottobre 2018 come nel caso di Wanderlust. Vabbè, ma perché non possiamo dire che questa serie che è disponibile su Netflix c'è cioè dal 19 ottobre, Wanderlust, quest'altra invece dal 2015.
Certo, è quello che abbiamo detto finora, caro
Lupo. È giusto, volevo ribadirlo.
Sei un po' iracondo, sei un po' emozionato, che è successo?
Ma che cosa stai dicendo? Parla di questa serie che... Non... Perché? Ma perché deve trovare delle serie? Ma tu l'hai vista Luca Rossi sta serie? Ma perché tutti vedete cose e non vedo
allora,
nulla?
Allora, di che parla Grace e Frankie? Prima di iniziare
sono
a dire
di colpo? Forse.
Io non riesco
Grace
oggi.
And...
Sei faticoso, caro Lupo. Sei molto
Grace
simpatico,
ah, ma
molto faticoso.
Ma dai, ma per favore, ma impariamo a fare questa radio anche, no? Forgiata pezzo dopo pezzo, ma anche su quella spontaneità tipica della radio di provincia. Allora, Grace e Frankie. Sono le due donne che stanno insieme.
Non sono le due donne che stiamo insieme, non hai capito nulla. Questa serie è stata scritta da Martha Kaufman, che è la stessa che scrisse Friends. Prima di andare avanti, io ci terrei a dire che Martha Kaufman dovrebbe fare un favore a tutti e smetterla di scrivere serie TV. Ci ha stancato. Di cosa parla Grace e Frankie? Parla di due coppie, i cui mariti sono soci nello studio legale, e dopo molti anni si riscoprono l'uno innamorato dell'altro. Le due donne, in cui appunto una di queste è Jane Fonda, rimangono sbalordite, disperate, distrutte dal dolore e pertanto, pur odiandosi, decidono di andare a vivere insieme, cosa altamente realistica, perché io non verrei
abbastanza.
Mai a vivere con te, caro Lupo, te lo
perché
devo dire.
Perché non verresti mai a vivere con me? Ma io ti amo, in fondo.
Allora, le battute sono molto...
Ma perché non devi venire a vivere con me? A parte il fatto che ho, insomma, una famiglia, ma...
Era una battuta, non prendere tutto sul personale.
Quindi vuoi venire a vivere con me?
Non voglio venire a vivere con te, voglio male. Andare a vivere con Luca Rossi e fare la babysitter della bambina di Luca Rossi.
Ho una cotta per il mondo. Sono le frasi di Wanderlust. Rendi la tua vita così sorprendente da non avere più bisogno di sognare.
Allora, invece stavamo parlando di Grace e Frankie.
Sì, quella,
e
la serie, sì.
La serie brutta e noiosa,
sì,
fatta di stereotipi, battute vecchie, lo stesso umore anacronistico di Friends. Ad esempio, Jane Fonda è quella ricca, snob, cinica, e mentre la sua compare è quella hippie stravagante. Che noia.
Molto.
Che noia. E banalizza un tema molto importante, reale, presente, che tutti noi dovremmo affrontare, sì, con humor, ma con un'altra sensibilità. È la classica americanata.
Qual è il tema che tutti noi dobbiamo affrontare?
L'amore omosessuale e anche l'amore, insomma, dopo i 70 anni, perché tutte queste due serie parlano del cambiamento, del cambiamento inteso sotto tutti i punti di vista, principalmente sotto quello sentimentale. Mi chiedo che tipo di pubblico possa coinvolgere Grace e Frankie. Non lo so, non è credibile, è molto noiosa. Però prima di concludere il discorso ti do un anticipo di quello che è.
C'è una cosa di cui vogliamo parlarvi. Solo io ci amiamo.
Come, prego? Siete gay?
Ci vogliamo sposare.
Oh. Sposare?
Tanto si può fare ormai.
Lo so, ho organizzato io la raccolta fondi.
Ho il cuore a pezzi.
Potrei rifarti dei ricordi più belli e riusare le cornici.
Loro staranno bene e noi staremo bene.
Coraggio, mamma. Troveremo qualcuno con cui parlare. Qualcuno che capisca a fondo quello che stai passando.
Esistono gruppi per le mogli di uomini che diventano gay a 70 anni.
Io sono giovane. Ho i legamenti perfetti.
Sì, Robert è mio socio nello studio legale, ma siamo anche omosessuali. E siamo anche compagni di letto.
Sì, sono devo dire un pochino perplesso, nel senso che non l'ho vista questa serie, ho visto solamente i trailer, lo devo dire. Mi aveva già annoiato nei trailer, l'ho trovata, come giustamente ricordava Camilla Vitanza di Grigio vestita quest'oggi, molto, tra l'altro sei vestita come Grace in una delle puntate. Molto, molto noiosa, molto banale. Al tempo stesso tratta di una cosa interessante: l'amore tra gli anziani, l'amore omosessuale. Perché state ridendo? Non posso dire più nulla. L'amore,
no,
omosessuale, l'amore omosessuale fra gli anziani. Non c'è niente di male nell'amore omosessuale, ancora di più nell'amore fra gli anziani. Ho visto due anziani quest'oggi venendo in radio mentre ero in taxi e si tenevano per mano, erano molto teneri, no? Affrontavano la, diciamo così, l'inverno della loro esistenza umana.
E l'inverno sta arrivando, caro Lu, non scordiamocelo. No, scherzi a parte, è una
Grace
serie.
E Frankie no, non lo fa.
Grace e Frankie no, Grace e Frankie è anacronistico, perché chi lo scrive è anacronistico. Devo dire che a me non ha mai fatto ridere neanche Friends. Sono
nemmeno
onesta.
A me
mi sembrano un po' le
nemmeno
battute tristi da
brava.
Bar,
mi trovi
senza
d'accordo.
Avere però la volgarità del bar, almeno quello è un'altra caratteristica del bar, che però non ha Grace e Frankie. Quindi
vero.
Per questa settimana, se volete esplorare tutti i lati del matrimonio, della monogamia e dell'amore, vedetevi Wanderlust. Se vi volete annoiare, vedetevi Grace e Frankie.
Vuoi venire a vivere con me?
Bah.
Due
bah.
Ore. Un giorno, mai.